Matteo scrive col desiderio di convincere i lettori a intraprendere un cammino di discepolato con Cristo. E, il Vangelo serve proprio per guidarci ad imparare a seguire Cristo. E, nei primi quattro capitoli abbiamo visto alcune profezie, alcune cose storiche che ci hanno portato a considerare chi è Gesù e quindi iniziare magari a fidarci per fare un cammino di discepolato. Poi l'altra volta abbiamo visto il sermone sul monte. E, vi ricordate qual era un po' il concetto che si voleva trasmettere? Ah, papà, devi rivedere un po' le cose. La rifacciamo. Si era visto il Sermone sul Monte e si era visto che seguire Gesù non è un insieme di regole, ma è qualcosa di più. Sono dei principi da interiorizzare e da trasformare poi nelle nostre azioni, nel nostro modo di pensare. E sono questi che trasformano poi la nostra mente, il nostro cuore, le nostre azioni. E nei capitoli successivi, quello che poi andremo a vedere da oggi in avanti, vedremo come continuare a seguire Gesù e come Matteo aggiunge alcuni elementi a questo seguire. Ci vuole continuamente, insegnare qualcosa, per rafforzare la fiducia e per diventare discepoli maturi. E oggi vedremo insieme il capitolo 8 di Matteo, quindi potete già incominciare ad aprire la Bibbia. Qualche settimana fa io e Deborah siamo andati a trovare un ragazzo di nome Fabio, che si occupa di doma etologica o doma dolce, non so se avete già sentito. Immaginate questo ragazzo, 35-40 anni, sembra un mix tra un hippie e un cowboy. Stivali da cowboy a punta in pelle, jeans tutto un po' sporco lacero, camicione a quadri, barba un po' incolta, capelli lunghi raccolti. Veramente un personaggio e un certo odore anche di cavallo addosso, quello lì. E quindi eravamo in un ranch vicino a Biella e era nel periodo quando stavano sbocciando i primi fiori, tutti i profumi, le calendule, queste cose qui, Deborah tutta felice. C'era un parco vastissimo, immaginate boschi di vari tipi di alberi, c'era pioppi, querce, roveri e così via, e poi nello stesso tempo prati, e c'erano vari recinti, ogni recinto sarà stato quattro campi da calcio e con dentro i cavalli. E ci ha spiegato questo ragazzo Fabio che la doma dolce, nella doma dolce l'uomo cerca di comunicare col cavallo rispettando i suoi tempi, rispettando la sua natura e quindi i suoi meccanismi di apprendimento e sfrutta proprio la naturale tendenza del cavallo a cercare l'aggregazione, a individuare un branco e un capobranco. E quando viene portato un cavallo, un nuovo cavallo a Fabio, c'è Erika che sorride perché tutte queste cose le conosce, quando viene portato un cavallo a Fabio, lo fanno entrare in un recinto circolare di circa 15 metri di diametro, si chiama tondino, e il cavallo entra lì e inizia il join up, il primo approccio con l'addestratore. A quel punto entra Fabio e si va a posizionare in mezzo al tondino. Il cavallo in quel momento è a disagio perché si sente stretto e sente che c'è qualcosa che non va. E tendenzialmente il cavallo incomincia a girare intorno al tondino. Sul bordo, nel punto più distante che può mantenere dal centro, dall'addestratore, perché ha paura, perché è in disagio. E a quel punto l'addestratore Fabio incomincia a muoversi, a guidare questi movimenti e quindi facendo dei movimenti con le braccia, spostandosi un po' dal centro, incomincia a far muovere il cavallo prima da una parte, prima dall'altra, incomincia a comunicare. Dopo qualche minuto di questo esercizio, Fabio si ferma in mezzo al tondino e aspetta. E da quel momento Fabio vuole far capire al cavallo che lui è il capobranco, che lui è l'autorità e che il cavallo deve riconoscere. Non è un nemico, non è un predatore. Il cavallo adesso, in questo momento, riconosce che Fabio è l'autorità, lo vede lì in mezzo e lo osserva, però deve scegliere. deve scegliere se rimanere al bordo e non sottomettersi a questa autorità, oppure avvicinarsi verso Fabio. E il cavallo, secondo i suoi tempi, incomincia a girare, fa un passo avanti, si gira intorno, e piano piano, secondo le sue caratteristiche, si avvicina a Fabio. E a quel punto è lì davanti, e Fabio potrà iniziare il trattamento, l'addestramento. Una volta compiuta questa prima accettazione, il cavallo diventa disponibile ad essere trattato, ad essere addestrato dall'addestratore. E i cavalli trattati in questo modo, appunto con la doma dolce, raggiungono dei risultati pari o superiori a quelli trattati invece con la violenza, con coercizione, e in più il cavallo non subisce neanche traumi, perché è tutto un discorso di scelta del cavallo di sottomettersi all'autorità. Solo parlarne queste cose forse già affascina. Vi devo dire che vederle è qualcosa di spettacolare, veramente meraviglioso. E anche noi a volte siamo un po' come dei cavalli in un tondino. Vediamo l'autorità di Gesù e dobbiamo fare una scelta, se rimanere al bordo oppure avvicinarsi verso Gesù. Adesso leggiamo il Vangelo, il capitolo 8 del Vangelo di Matteo.
Quando egli scese dal monte, una gran folla lo seguì, ed ecco un lebbroso avvicinatosi gli si prostrò davanti, dicendo: «Signore, se tu vuoi, puoi purificarmi». Gesù, tesa la mano, lo toccò, dicendo: «Sì, lo voglio, sii purificato». E in quell'istante egli fu purificato dalla lebbra. Gesù gli disse: «Guarda di non dirlo a nessuno, ma va, mostrati al sacerdote e fa l'offerta che Mosè ha prescritto, e ciò serva loro di testimonianza». Quando Gesù fu entrato in Capernaum, un centurione venne da lui pregandolo e dicendo: «Signore, il mio servo giace in casa paralitico e soffre moltissimo». Gesù gli disse: «Io verrò e lo guarirò». Ma il centurione rispose: «Signore, io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto, ma di soltanto una parola e il mio servo sarà guarito. Perché anche io sono un uomo sottoposto ad altri e ho sotto di me dei soldati, e dico a uno: va, ed egli va, a un altro: vieni, ed egli viene, e al mio servo: fa questo, ed egli lo fa». Gesù, udito questo, ne restò meravigliato e disse a quelli che lo seguivano: «Io vi dico in verità che in nessuno in Israele ho trovato una fede così grande. E io vi dico che molti verranno da Oriente, da Occidente, e si metteranno a tavola con Abramo, Isacco e Giacobbe nel regno dei cieli. Ma i figli del regno saranno gettati nelle tenebre di fuori. Là ci sarà pianto e stridor di denti». E Gesù disse al centurione: «Va, e ti sia fatto come hai creduto». E il servitore fu guarito in quella stessa ora. Poi Gesù, entrato nella casa di Pietro, vide che la suocera di lui era a letto con la febbre, ed egli le toccò la mano e la febbre la lasciò. Ella si alzò e si mise a servirlo. Poi, venuta la sera, gli presentarono molti indemoniati, ed egli, con la parola, scacciò gli spiriti e guarì tutti i malati, affinché si adempisse quel che fu detto per bocca del profeta Isaia: «Egli ha preso le nostre infermità e ha portato le nostre malattie». Gesù, vedendo una gran folla intorno a sé, comandò che si passasse all'altra riva. Allora uno scriba, avvicinatosi, gli disse: «Maestro, io ti seguirò dovunque tu andrai». E Gesù gli disse: «Le volpi hanno delle tane, gli uccelli del cielo hanno dei nidi, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo». Un altro dei discepoli gli disse: «Signore, permettimi di andare prima a seppellire mio padre». Ma Gesù gli disse: «Seguimi e lascia che i morti seppelliscano i loro morti». Gesù salì sulla barca e i suoi discepoli lo seguirono. Ed ecco, si sollevò in mare una così gran burrasca che la barca era coperta dalle onde, ma Gesù dormiva. E i suoi discepoli, avvicinatisi, lo svegliarono, dicendo: «Signore, salvaci, siamo perduti». Ed egli disse loro: «Perché avete paura, o gente di poca fede?» Allora, alzatosi, sgridò i venti e il mare, e si fece gran bonaccia. Quegli uomini si meravigliarono e dicevano: «Ma che uomo è mai questo, che anche i venti e il mare gli obbediscono?» Quando Gesù fu giunto all'altra riva, nel paese dei Gadareni, gli vennero incontro due indemoniati usciti dai sepolcri, così furiosi che nessuno poteva passare per quella via. Ed ecco si misero a gridare: «Che c'è fra noi e te, figlio di Dio? Sei venuto qua prima del tempo a tormentarci?» Lontano da loro c'era un gran branco di porci al pascolo. E i demoni lo pregavano dicendo: «Se tu ci scacci, mandaci in quel branco di porci!» Egli disse loro: «Andate!» Ed essi usciti se ne andarono nei porci, e tutto il branco si gettò a precipizio giù nel mare e perirono nell'acqua. Quelli che li custodivano fuggirono, e andati nella città raccontarono ogni cosa e il fatto degli indemoniati. Allora tutta la città uscì incontro a Gesù, e come lo videro, lo pregarono che si allontanasse dal loro territorio.
Abbiamo visto che il versetto 1 si collega direttamente al sermone sul monte precedente. Quando egli scese dal monte, una gran folla lo seguì. Il sermone sul monte si è concluso proprio con i commenti della folla che dicevano, che si stupivano del suo insegnamento perché gli insegnava loro come uno che ha autorità e non come i loro scribi. E forse dalla lettura che abbiamo fatto emerge subito che un po' il centro del discorso è proprio l'autorità. È l'autorità di Gesù sulle malattie, sulle forze spirituali, sulla natura. Ma Gesù in questo capitolo qui non vuole mettere l'accento solo sull'autorità di Gesù fine a se stessa, ma vuole far notare le varie risposte che le persone hanno avuto di fronte a questa autorità. E forse si potrebbe descrivere un po' come il sistema solare. Al centro c'è Gesù, il Sole, con la sua autorità. All'esterno ci sono i vari pianeti a varie distanze, ognuno che relaziona con il centro, col Sole, in un modo diverso. E prima di analizzare i vari episodi che abbiamo letto, ci soffermiamo un attimo sul concetto di autorità, che forse, soprattutto qua in Italia, ci sta un po' stretto, ci dà un po' dei fastidi. Se pensiamo a autorità, che cosa ci viene in mente? Rispetto? Di Rafa? Alla polizia. No, in effetti si pensa solo polizia, carabinieri, e provate ad andare ai centri sociali o allo stadio o durante una manifestazione, sentire che cosa pensano dei poliziotti e dei carabinieri. Basta solo andare a scuola, già i bambini. Non sono molto gentili, e quindi non c'è forse una gran bella idea di questo tipo di autorità, anche perché se poi pensiamo alle fotografie, alle testimonianze dei ragazzi picchiati nella scuola Diaz a Genova nel 2001, cominciamo a pensare, questa è l'autorità? Se pensiamo ai politici, quali pensieri ci vengono? Corruzione, associazione a delinquere, peculato, abuso d'ufficio, forse sono queste più le parole che ci vengono, più che stima, rispetto. Abbiamo tanti esempi, purtroppo, negativi di autorità, ma la definizione di autorità in se stessa non è negativa. E dobbiamo stare attenti a non farci venire l'allergia con la parola autorità, anche quando forse non ce n'è bisogno. E autorità si può definire come l'influenza esercitata da una persona sulle altre, in base alla sua volontà, in base alla sua stima, il rispetto che può avere, la facoltà di comandare o di regolare alcune relazioni, alcune situazioni. Quindi in se stesso potrebbe essere anche un'autorità buona, tipo il medico. Il medico, in base alle sue capacità e in base alla sua posizione, agisce per salvare qualcuno, per muoversi nel modo corretto. Anche dei buoni politici, se li conoscete, possono avere questa definizione positiva. E com'è l'autorità di Gesù? Primariamente la sua autorità è intrinseca, cioè lui è autorevole, non dimostra autorità, però Gesù alimenta la sua autorità proprio attraverso le sue azioni, le sue parole, la coerenza tra quello che dice e quello che fa. Per questo le persone lo ammiravano, diceva: non è come gli scribi, dicono più o meno le stesse cose, però Gesù è un po' diverso. Noi notiamo forse molto più spesso le manifestazioni dell'autorità di Gesù, quindi vediamo che insegna con autorità, che guarisce con potenza, che salva, libera dagli spiriti, comanda la natura, il mare. Questi aspetti ci colpiscono molto, però le manifestazioni dell'autorità di Gesù non ci devono distrarre da quello che Gesù è. E il brano di oggi ci vuole proprio trasmettere come le persone si relazionano con questa autorità. Solo secondariamente Matteo usa questo brano per dimostrare l'autorità di Gesù. La dà quasi per scontata. Dice, quella c'è. Adesso vediamo come relazionarci. Gesù, come nella Doma Dolce, come Fabio, non usa l'autorità per obbligare le persone ad avvicinarsi a lui, ma attende i tempi e le risposte delle singole persone. Forse anche qui dovremmo mettere un abuso di autorità cristiana, spirituale nelle chiese. A volte dobbiamo rivedere questo anche. Se per i cavalli il termine utilizzato è il capobranco, il simbolo dell'autorità, quello che noi utilizziamo per indicare l'autorità di Gesù è la parola Signore, anche stamattina l'abbiamo nominata e cantata. È come un servo si inginocchia davanti al re. Col termine Signore intendiamo proprio questo. Indichiamo una persona che riconosciamo con più elevata autorità di nostra, una persona superiore, con più dignità, con del potere, alle quali noi ci sottomettiamo e affidiamo la nostra vita. Una persona capace di determinare la nostra vita, nel bene e nel male. E non possiamo approfondire molto il concetto di autorità, perché sennò ci perderemo veramente con tante cose. Vorrei farvi notare soltanto un ultimo aspetto, che forse si nota poco quando si parla di questo argomento, ed è il discorso del potenziale. E questa è una parola che piace anche tanto a Deborah. Nelle mani di un abile addestratore, il cavallo sviluppa le sue capacità naturali in un modo eccezionale. Riesce a gestire con più equilibrio la sua forza, le sue energie, riesce a fare dei lavori utili, riesce a muoversi. Quindi nella sua sottomissione in realtà aumenta quello che sarebbe riuscito a fare da solo o invece con l'addestratore. E Gesù, manifestando la sua autorità in persone disponibili a lasciarsi lavorare da Gesù, compie dei cambiamenti incredibili, e di questi ne siamo testimoni, parlandoci l'un l'altro, sentendo le storie di ognuno. La sottomissione a Gesù porta a sviluppare il potenziale umano che ognuno di noi ha. Questo era, giusto per aprire e chiudere una parentesi. Ma passiamo un attimo al testo e vedremo un po' insieme questi aspetti, quindi sia l'autorità di Gesù e le sue manifestazioni, sia le scelte che vari personaggi hanno di fronte a questa autorità e anche le conseguenze che trovano nella loro vita. Quindi il lebbroso. Con la lebbra la pelle incomincia a diventare bianca, parte dalla punta delle dita, poi si sparge per tutto il corpo, si perde sensibilità, tatto, mobilità. Pian piano la lebbra mangia la vita delle persone, si consuma, perdono gli arti. Il lebbroso è un emarginato dalla società, è una persona allontanata, non considerata, non ha più un ruolo, lontano dalla famiglia, non può lavorare, non può sostenere i figli, non può abbracciare i figli. Questa era un po' la realtà dei lebbrosi nel periodo di Gesù. Mentre si avvicina, immaginate, la folla incomincia a gridare, lui stesso doveva gridare, lebbroso, lebbroso, la gente si doveva aprire, perché lui non poteva avere contatti con le persone. La gente si apre schifata e vedono questo lebbroso avvicinarsi a Gesù e chiedere pietà, e chiedere purificazione. E per lui la purificazione voleva dire ritornare ad abbracciare la famiglia, voleva dire riprendere in mano gli strumenti di lavoro, rientrare nella società, essere di nuovo accettato all'interno di una società che l'aveva escluso, ritrovare gli amici, avere una nuova dignità. Questo per lui voleva dire purificami. E il lebbroso dice, se vuoi, puoi. E con questa frase capiamo che prima ancora di avvicinarsi, il lebbroso riconosceva in Gesù l'autorità. Aveva riconosciuto che Gesù poteva fare qualcosa per la sua vita, avrebbe potuto guarirlo. E Gesù manifesta la sua autorità guarendo il lebbroso e comandandogli di andare secondo la legge dal sacerdote per farsi riconoscere purificato. E obbedire all'ordine di Gesù era il modo migliore e giusto per il lebbroso per poter riappropriarsi della propria dignità, rientrare nella società e mettersi in ordine di fronte a tutti. Non ci viene detto cosa ha fatto il lebbroso, però la cosa migliore che poteva fare veramente era obbedire a Gesù, andare dal sacerdote, farsi riconoscere puro e farsi reintegrare nella società. L'avrebbe fatto per se stesso, per gratitudine a Gesù, per obbedienza alla legge. E quindi obbedire a Gesù è un fattore implicito del riconoscere la sua autorità. È un'obbedienza legata sia alla gratitudine, sia proprio alla sottomissione. E davanti all'autorità di Gesù, il lebbroso sceglie quindi di avvicinarsi e credere che Gesù possa fargli grazia per la sua situazione. Questo incontro ha trasformato di nuovo la sua vita in un modo meraviglioso. Il personaggio successivo è il centurione romano, con ruoli di controllo sul territorio, occupato quindi a mantenere l'ordine, a intervenire per tutte le cose amministrative del paese e della città di Capernaum. E immaginate, si avvicina a questo centurione, è un soldato romano, quindi passo da romano, deciso, soldato, quadrato, se vi viene in mente qualcuno, militare, qui sapete che. Si avvicina a Gesù, ho sentito i commenti, e intercede per il servo paralitico e sofferente, cioè inabile a svolgere quello che doveva fare. Il centurione riconosce l'autorità di Gesù prima ancora di fare la richiesta e manifesta ciò che crede proprio attraverso la sua richiesta e il discorso che fa sull'autorità, mostrando quindi un atteggiamento di umiltà e di fiducia. E Gesù resta meravigliato di queste frasi e loda il centurione davanti a tutti, riconoscendo grande la sua fede. E la paragona proprio a quella dei padri della fede, Abramo, Isacco, Giacobbe. Cioè, per un romano occupante, straniero, non giudeo, non ebreo, essere paragonato a Abramo, Isacco, Giacobbe per la fede. E questo brano aggiunge due aspetti importanti al concetto di autorità. Il primo è il legame tra sottomissione e fede. Una fede sincera e grande è legata intimamente con un atteggiamento di umiltà e sottomissione davanti al Signore. Più ci sentiamo indegni e riconosciamo la nostra piccolezza di fronte alla grandezza di Dio, di Gesù, più il nostro atteggiamento sarà corretto per poter vedere la sua autorità e accettarla con fede. E il secondo aspetto che Gesù sottolinea è che la fede nel Dio di Israele è aperta a tutti. E quindi questo vuol dire che proprio anche noi, che non siamo ebrei, possiamo accedere a questa fede di Abramo, di Isacco e di Giacobbe attraverso una fiducia nell'autorità di Gesù. E davanti all'autorità di Gesù, il centurione quindi sceglie di avvicinarsi con fede e intercede per il servo, e con questo incontro Gesù lo valorizza e gli apre la porta per il regno dei cieli e per la vita eterna. A questo punto c'è un brano veloce e riassuntivo. Gesù guarisce la suocera di Pietro, che si mette subito a servirlo, e intanto successivamente arrivano tante altra folla di malati e persone indemoniate, che vengono appunto prontamente guarite e salvate da Gesù. In questi versetti non abbiamo dei dialoghi che possono aiutarci a comprendere magari le dinamiche, però possiamo capire che le persone riconoscono l'autorità di Gesù proprio nei movimenti, nelle azioni. Primariamente la suocera di Pietro, dopo essere stata guarita, si mette subito al servizio per sopperire alle esigenze di Gesù. E intanto l'afflusso di gente, di persone che sanno che Gesù può fare qualcosa per loro, è la dimostrazione che loro vedono in Gesù questa autorità, sia sull'aspetto fisico che sull'aspetto spirituale. E anche in questo caso possiamo vedere che riconoscere l'autorità di Gesù porta delle implicazioni pratiche nella nostra vita, e riconoscendolo Gesù, cioè riconoscendo Gesù Signore, c'è il servizio. Il servizio di Gesù è quindi un fattore integrante del riconoscerlo sovrano, Signore, Re, autorità. E davanti all'autorità di Gesù, chi è malato o ha problemi spirituali si avvicina cercando guarigione, e l'opera di Gesù li porta ad avere un atteggiamento di riconoscenza pratica nel servizio. Fin qui abbiamo visto degli esempi positivi. Adesso Matteo ci fa vedere alcuni esempi negativi. C'è uno scriba, cioè uno studioso della legge, una persona che conosceva le scritture, che aveva studiato, aveva un comportamento retto, da buon ebreo, tutto ligio, tutto a posto. E poi c'è un discepolo di Gesù, quindi una persona che si era messo già a seguirlo, che lo ascoltava, che era interessato, e tutti e due vedono Gesù all'opera, lo ascoltano, sono affascinati da questo insegnamento fatto con autorità e potenza, vedono le sue opere e si avvicinano, e entrambi si offrono in qualche modo. Però le risposte di Gesù ci fanno capire che nelle loro dichiarazioni di sottomissione, Signore, Maestro, ci sono delle mancanze. E allo scriba Gesù risponde approfondendo che cosa vuol dire seguirlo realmente. Non ci sono comodità e lussi. Essere discepoli vuol dire seguirlo in ogni posto, qualsiasi sia la condizione, anche negativa. Le volpi non hanno delle tane, gli uccelli del cielo hanno dei nidi, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo. Gesù fa capire allo scriba che la sua scelta era stata una scelta superficiale. Lo porta a riflettere meglio su questa scelta. E col discepolo invece Gesù fa notare che per seguirlo non bisogna mettere delle condizioni a Gesù. Dice, permettimi di andare prima a seppellire mio padre. Adesso non dobbiamo pensare che Gesù qui sia un insensibile, che c'era il funerale. No, non andare. Non era neanche in fin di vita. Qui cosa vuol dire questo discepolo? Dice, aspetta che mio padre muoia, io prendo la mia eredità, sia sistemato, poi allora ti seguirò. E questo poteva avvenire da lì a chissà quanti anni. Non era una cosa imminente. E quindi davanti all'autorità di Gesù, lo scriba e il discepolo mettono delle condizioni, scelgono di fare un passo a metà, si avvicinano ma di poco. Hanno dichiarato a voce che Gesù è il Maestro, che Gesù è il Signore, ma la loro scelta di sottomissione non è radicale. A loro Gesù si rivolge proprio per esortarli a fare una scelta più consapevole, più profonda. Gesù e i discepoli erano partiti da Capernaum, che vedevano l'altra sponda, no? 13 chilometri in linea d'aria, Capernaum, paese dei Gadareni. Partono con la loro barchetta da pescatori e mentre sono in viaggio si alza il vento e viene tempesta. E qualcuno dice che le tempeste del lago non sono come quelle del mare, sono molto peggio, perché non ha un senso. Non c'è l'onda che va e che viene. Immaginate fragore, pioggia, le onde, dice, si alzavano, prendono la barca, la sbattono giù, entra l'acqua, loro tutti bagnati, sono lì che cercano in qualche modo, da comunque esperti marinai, di sistemare, controllare, e Gesù dorme. E i discepoli, nonostante fossero appunto abili navigatori, sono lì che non sanno più cosa fare, non hanno più possibilità di gestire la situazione, hanno paura, si avvicinano a Gesù, lo svegliano. Forse Gesù è l'unico che può fare ancora qualcosa. Gesù sgrida la tempesta e tutto torna calmo. E i discepoli esterrefatti guardano Gesù e si domandano, che uomo è mai questo che anche i venti e il mare gli obbediscono? I discepoli credono che Gesù può fare qualcosa in quella situazione e infatti lo svegliano e chiedono di salvarli. Gesù sgrida la tempesta e dimostra, manifesta la sua autorità sulla natura, però dalle parole di Gesù, perché avete paura, gente di poca fede? Immagino che non sia stato così, perché in mezzo alla tempesta l'ha detto un po' più. Perché avete paura, gente di poca fede? Sgrida la tempesta, tutto calmo, E capiamo anche dai commenti successivi dei discepoli che forse non avevano proprio chiaro chi era veramente Gesù, la sua autorità. C'era qualcosa da rivedere anche nel loro atteggiamento. Gesù dice che hanno poca fede e che l'emozione che li domina è la paura. Ed è proprio il contrario di quello che ha detto il centurione, dove ha detto complimenti, fede spettacolare, grande fede. I discepoli non hanno ben chiaro chi è Gesù, perché non hanno riconosciuto pienamente la sua autorità. La fede è ancora piccola, lo stanno seguendo ma sono ancora troppo confusi su quello che Gesù è veramente. I discepoli conoscono l'autorità di Gesù, l'hanno vista, l'ha manifestata miracoli, guarigioni, liberazioni, ma ancora dubitano. Hanno scelto di fidarsi, ma davanti alle situazioni difficili della vita, alle tempeste della vita, hanno ancora paura, perché sono lontani dalla comprensione piena di chi è Gesù. E Matteo chiude questi esempi negativi con un esempio estremo, dei demoni. Le persone del posto avevano paura di frequentare quella strada perché c'erano queste due persone indemoniate che malmenavano e infierivano sulle persone di passaggio. Queste due persone indemoniate vedono Gesù arrivare, si avvicinano, gridano, urlano, lo chiamano figlio di Dio. Ed è la terza volta nel Vangelo di Matteo in 8 capitoli che compare. La prima volta l'ha detto il padre riconoscendo Gesù il figlio, la seconda volta Satana e la terza volta gli indemoniati. Le potenze spirituali riconoscono la piena autorità di Gesù, lo vedono chiaramente, sanno chi è. Però per loro questa autorità vuol dire condanna. La loro scelta davanti all'autorità di Gesù è l'allontanamento. Sanno che Gesù è autorità, ma lo trattano come tale perché sono lì che lo pregano, implorano. Però cercano di essere allontanati, via da noi, o meglio, mandaci via da te. E Gesù manifesta la sua autorità allontanando i demoni e liberando le due persone. E purtroppo la risposta dei gadareni non è quella che ci saremmo aspettati, perché nonostante Gesù abbia riportato ordine, tranquillità, liberato due persone, ha ridato vita a due persone, queste persone si avvicinano e dicono: per favore vattene via, non ti vogliamo più avere qui. In questo brano Matteo sottolinea la scelta più contraria che si possa fare davanti all'autorità di Gesù: scegliere di rimanere nel punto più lontano, più distante da Gesù. E quindi abbiamo visto diverse persone con diverse condizioni sociali, economiche, culturali, però tutte hanno dato una risposta all'autorità di Gesù. Davanti all'autorità di Gesù possiamo avere principalmente due possibili risposte o scelte: avvicinarsi oppure rimanere distanti. Un po' per usare l'immagine del cavallo, possiamo scegliere se rimanere all'esterno del tondino oppure avvicinarci al centro. E alcuni di loro hanno deciso di avvicinarsi a Gesù con fede, riconoscendolo Signore, quindi inchinandosi davanti a Lui, e vedendosi piccoli di fronte all'autorità di Gesù, ma nello stesso tempo si sono relazionati, hanno cercato di parlargli, hanno esposto i loro bisogni, le loro problematiche, hanno chiesto il suo intervento nelle loro vite. E avvicinarsi con fede vuol dire proprio riflettere su chi siamo noi di fronte a Dio e cercare un rapporto intimo personale con Lui. Dedicare del tempo alla preghiera, alla riflessione biblica, a come poter applicare questi concetti alla nostra vita. Questo vuol dire ricercare una relazione, avvicinarsi con fede a Dio. E mentre Matteo scrive il Vangelo, ha proprio quest'ottica, questo desiderio, vuole mostrare al lettore e chi appunto sta leggendo, che leggendo ci si può avvicinare a Gesù, conoscere meglio cosa vuol dire seguirlo e riconoscerlo pienamente Signore. A questo punto essere discepoli maturi. Chi vuole avvicinarsi con Gesù con serietà stamattina, forse la cosa più semplice in linea con quello che stiamo leggendo e dicendo potrebbe essere proprio continuare a leggere il Vangelo di Matteo, riflettendo su questo, magari dialogare anche con qualcuno per prendere consapevolezza di qual è la nostra distanza da Gesù. Non dimentichiamoci che ci sono anche delle implicazioni. In questo tipo di rapporto, se riconosciamo che Gesù è il Signore, allora ricercheremo l'obbedienza, userò le mie risorse per servirlo al meglio. Queste sono implicazioni del riconoscere l'autorità. Altre persone invece hanno deciso di rimanere distanti, più o meno distanti. Questa è una scelta che Gesù rispetta. Nella sua autorità non forza nessuno ad avvicinarsi, però bisogna essere consapevoli che ci sono delle conseguenze nella nostra vita di oggi e nel futuro. Se dichiariamo che Gesù è il Signore, ma mettiamo altre cose prima di Lui, ci stiamo mantenendo distanti. Ho un amico, una quarantina d'anni, è una bella persona, dinamica, simpatica, proprio ci sto bene. Avevamo fatto dei campeggi diversi anni fa insieme, e ogni tanto ci rivediamo. E mi ricordo che era bello passare dei momenti con lui, perché si chiacchierava, si ragionava, divertendosi comunque si arrivava a profondità, ci ragionavamo sulle nostre, sulla nostra vita spirituale. Era un esempio per me, più grande di me, e vedevo che aveva proprio il desiderio di piacere a Dio e di seguirlo, proprio come un discepolo. E le ultime volte che ci siamo visti, manifestava una continua insoddisfazione. C'era un aspetto della sua vita che non trovava una risposta, era in difficoltà. Desiderava ardentemente sposarsi, ma non trovava una persona adatta. E non voglio entrare nel merito della questione, però quello che ho notato è che questo desiderio di per sé legittimo, giusto, lo stava portando ad allontanarsi dal centro, e mettendo sempre più distanza tra lui e Gesù. E lui era arrabbiato con Gesù per la situazione, ed è anche comprensibile, ma la sua scelta, più o meno consapevole, è stata di rallentare il suo cammino di discepolato. E di fatto stava mettendo una condizione, stava dicendo: ok Gesù, ti seguirò se e quando mi darai una moglie. E vabbè, mi mette tristezza, perché abbiamo fatto un po' di percorsi insieme e il mio desiderio è che possa riscoprire questo tipo di percorso. Però ho riscontrato lo stesso atteggiamento anche in altre persone che mettevano prima il benessere. Allora, quando mi sarò sistemato e avrò tutte le cose in ordine, allora potrò dedicarmi di più a Gesù, a seguire la fede. Quando avrò finito di lavorare, quando andrò in pensione, o quando avrò messo in ordine il mio lavoro, il mio successo, i miei hobby, non ho tempo per fare tutte queste cose. Allora, per mantenere un rapporto buono con Gesù, aspetterò quando avrò un po' più di tempo libero, perché adesso ci sono mille cose a cui pensare. E nonostante non conosca bene tutti quanti voi, so che ci sono persone che ancora vivono la propria fede mettendo delle condizioni. E questo mi dispiace. Una conoscenza superficiale di Gesù può portarci a pensare che si può essere discepoli di Gesù un giorno sì, un giorno no, ogni tanto, ma non illudiamoci. Chi vuole tranquillità, benessere, rilassatezza nel seguire Gesù non è un buon discepolo di Gesù. Qualcuno forse sceglie consapevolmente di rimanere distante da Gesù e purtroppo ne porta le conseguenze oggi e nel futuro. Qualcuno forse si rende conto di essere forse un po' superficiale nel proprio rapporto con Gesù, e allora forse il consiglio migliore è proprio incominciare a approfondire, a migliorare questo tipo di rapporto. Solo facendo una scelta radicale si può scegliere se rimanere distanti o vicini. E un'emozione che forse ci può dare qualche suggerimento sulla nostra distanza da Gesù è proprio la paura. Come i discepoli durante la tempesta, se le situazioni della vita, i pensieri, le nostre mancanze ci fanno vivere costantemente nella paura, nel disagio, la nostra fede forse deve essere un po' rafforzata. L'unico modo di fatto è avvicinarsi a Gesù. Chiamiamo Gesù nostro Signore, a voce riconosciamo la sua autorità, ma cerchiamo di fare delle scelte tenendo conto del suo consiglio, di quello che lui pensa per la nostra vita? Quando rispondiamo alla moglie, al marito, ai figli, ai genitori, stiamo tenendo conto di onorare e obbedire ad essere buoni discepoli di Gesù? I nostri pensieri, i nostri desideri, le nostre parole, le nostre azioni stanno dimostrando questo. Nelle ultime settimane il mio lavoro non è andato molto bene. Diciamo che ho guadagnato meno di quello che ho speso. E leggevo la Bibbia, pregavo, chiedevo a Dio di intervenire, ma non ho visto cambiamenti. Tante domande, riflessioni. Ero e sono nella tempesta e anche io mi sono lasciato prendere dalla paura. Avevo scelto di considerare maggiormente le difficoltà, la crisi economica, le difficoltà delle persone, le mie spese, i miei dubbi, tutte cose che ci sono. E la tempesta non è finita, però proprio studiando questo brano e condividendolo con voi stamattina, mi sono ricordato che Gesù ha autorità su tutto, e anche sulle situazioni contingenti che affrontiamo, e io ho scelto di continuare ad avvicinarmi a Lui. E forse qualcuno si sente di più come in una situazione come il lebbroso, disperata. Forse qualcuno si sente un po' più a suo agio come il centurione. Però tutti siamo dentro a questo tondino della vita e ci muoviamo in esso. Ma a quale distanza da Gesù? Siamo sul bordo o al centro?